Firenze, speciale Festival dell'Arte Contemporanea, un'edizione dedicata alle biennali. Al Teatro Masini si sono incontrati Jota Castro e Denis Isaia. Quale sia il ruolo dell'intellettuale oggi di fronte al dramma dei nostri tempi è una domanda che influenza tutta la pratica artistica di Jota Castro. Artista franco-peruviano che prima di dedicarsi all'arte ha lavorato per più di un decennio nella diplomazia, lavorando per ONU e Unione Europea. Raccontare dei suoi lavori, dai primi di strada alla Palabras de los Mutos, è servito a parlare del ruolo politico dell'intellettuale, di universalismo, di critica e di urgenza. In archivio potete trovare anche l'intervista di Radio Papesse a Jota Castro.
Jota, permettimi di presentarti. Insomma, Jota Castro è un artista particolare. Perché particolare? Io lo farei dire a te. Beh, innanzitutto è una storia particolare, questo è abbastanza risaputo, è una domanda che hai ricevuto spesso.
Sì,
ma...
sì, è particolare perché io sono artista solamente da 8 anni e che avanti di decidere di fare l'artista avevo una vita totalmente differente, era diplomatico durante 12 anni. Ma la gente credo che è molto sorpresa perché generalmente una delle grandi angustie del medio dell'arte è la supervivenza. Allora lasciare un lavoro dove non si paga tasse, si viaggia tanto e hai prestigio per fare l'artista è una cosa un po' difficile da accettare per molta gente, anche per gli amici, perché la gente ama generalmente le cose che uno significa. No?
Il diplomatico faceva politica?
Io sono un vero prodotto della discussione del 52 tra Sartre e Camus. La grande discussione di sapere qual era l'obbligazione di un intellettuale. Allora era fare la testimonianza del nostro tempo. E quando uno è peruviano è molto difficile di immaginare di essere universale per questione razziale, per la cosa che rappresenta essere venire dell'estremo occidente. Ora la diplomazia mi sembrava una cosa carina per cominciare a viaggiare, ma no era un diplomatico di salone. Io ho solamente lavorato in conflitti. Ho fatto guerre, girato durante 12 anni facendo questo.
Ma quindi hai lasciato la politica per l'arte perché pensavi che la politica non fosse, come dire, capace di risolvere delle cose? Perché poi quando ti sei messo a fare l'artista hai fatto quasi più il politico dell'artista.
In parte non è vero, in parte è la tipificazione del mercato, mi esplico. Il mercato ha bisogno di sistemare la roba. Allora, persona di colore con un passato politico che ha delle grandi preoccupazioni sociali non è necessariamente un artista politico. Ora, io mi interesso molto in cose sociali, penso che il mio lavoro è basato nel mio interesse alla gente. Credo per il momento è impossibile dire se un'opera d'arte cambierà il mondo.
Ma credi che la politica non sia efficace rispetto ai problemi che si pone? E l'arte lo possa essere di più o no?
No, credo due problemi. Il primo è che le politici sono troppo classici. Il mondo, la gente, la teoria politica, la teoria legale, tutto va troppo rapido. Io lavoro molto con gente che lavora a livello importante in politica e vedo le grandi lacune che hanno tutti, no? Credo che l'arte può significare qualche cosa a livello politico e anche economico, ma è un campo come altri. Io non solamente hago arte, mi occupo anche di organizzazione non governamentale, insegno, lavoro da tutto. E l'arte è una parte visibile della mia creazione personale.
Ci hanno invitato a questa discussione perché lui si è occupato in diversi momenti della sua vita anche di biennali, con dei progetti specifici sulle biennali. E visto che il tema del festival quest'anno è le biennali, parleremo in particolare di tre lavori che hai fatto, di due lavori che hai fatto sulle biennali. Il primo, che è quello che dà anche il titolo a questo nostro incontro, è Survival Guide for Demonstrators. Ci racconti?
Sì, diciamo che una guida di supervivenza per manifestanti. Mi interessava che la gente sia capace di pensare che era possibile andare un posto per manifestare. Ora è fatto un giro del mondo, è selezionato 9 paese e sistemato tutta una serie di robe per le quali è possibile manifestare la migliore maniera di giocare con la polizia, con le stampa. E allora è un lavoro creato per la Biennale, perché io ho sempre pensato che le Biennali sono molte volte così terribili per l'estetica, perché questa grande profusione di, io le chiamo il grande cazzi, la gente che crea enorme opere di Biennale, e questo non mi piace. Allora io avevo deciso di creare la mia idea che tutte le persone che arrivano alla Biennale di Venezia partono con un esemplare di questo giornale. E allora è editato 350.000 giornale, perché la gente può utilizzare. È una roba che ho utilizzato anche in Guangzhou. In Guangzhou ha vinto la Biennale con A Drop in the Ocean, non so come si dice in italiano.
Goccia nell'oceano.
Che era un progetto della mia relazione con Darfur, e che è nata quando era invitato a Guangzhou e scoperto che le stampa coreana aveva menzionato due volte l'Africa in sei mesi. Una era l'arrivo di un calciatore camerunesi di Cagliari che andava a Corea, in Boma, e la seconda era una immagine di un bambino messo morto, no, non ricordo dove. Allora ho deciso di creare 25 pagine di informazione sobre Darfur con un signore, Peter Mosinski, che era il creatore di Save the Children, e abbiamo parlato di questo.
Iota, tu l'hai già accennato, quel lavoro lì è anche un tentativo di critica, sì, della struttura biennale, perché la gente in buona sostanza arrivava lì e tu le invitavi ad uscire, gli consegnavi, sì, un foglio e li invitavi, no, non fruite delle opere, non guardate, sì, le opere, ma piuttosto tornate, sì, in strada e andate a manifestare.
Sì, credo che in parte era questo. Diciamo che io sogno di un mondo artistico molto più critico, e il tempo è brutto storicamente, economicamente. E stiamo da 3 o 4 anni avendo solamente progetti molto gentili. Un mondo migliore, un mondo gentile, 1 o 2 mondi, 3 o 4 mondi, 5 o 6 mondi. E mi fa male, perché vedo che a questo punto che significa? Significa un po' una forma di autarsia artistica. Credo che dobbiamo creare un nuovo sinonimo che può essere il ovamismo, nel senso che tutto è troppo positivo, la gente non vuole vedere che abbiamo grandi problemi, sì, e io voglio un'arte molto più critico, molto più interessato nel nostro tempo.
Iota, però su questa cosa permettimi di contestarti.
Sì.
Allora, tu hai fatto questo lavoro, che era la distribuzione di messaggi per manifestare, di inviti a manifestare alla gente. Se questo lavoro, ipotizziamo, fosse stato un oggetto politico, allora il successo di questo lavoro lo si poteva misurare con il successo di un'eventuale manifestazione. Dal momento che è un lavoro artistico, il successo di quel lavoro si può solo misurare con il successo dell'artista. O perlomeno forse il successo di quel lavoro era già accaduto proprio perché l'artista era stato invitato alla Biennale.
Diciamo che non sto d'accordo, perché per me l'idea, io identifico al visitatore di una Biennale non in gruppo, ma individualmente. Se io arrivo a interessare una sola, e questo è praticamente religioso, se arrivo a interessare a uno va bene. Molta gente non lo sa, ma molte volte le opere della Biennale non sono decise necessariamente per ragioni artistiche, ma al finale uno arriva con un progetto, un secondo progetto, e al terzo progetto ti dicono, ah, non abbiamo soldi, trova una opera. Allora, la mia opera dalla Biennale di Venezia, uno l'ha finanziato totalmente io, e il curatore era Juan Ru, e lui non sapeva che cosa stava facendo, lui solamente mi ha demandato fare qualche cosa di molto forte, ma non so se era fare così o fare un giornale. Ora già ho deciso di fare questo. Allora credo che finalmente le Biennale, a parte della roba, quando si installa, le Biennale non sono così controllate per il curatore, e anche per me il successo dell'artista posso misurarlo in differenti volte. Intellettualmente quello che mi interessa di più è realizzare l'opera. E allora in questo caso realizzare l'opera, io la defino una sola volta, io volevo che tutta la gente parte con questo giornale, e 4 anni dopo continuo a ricevere molte risposte su questo lavoro, no?
E ovviamente sono molto interessato dal discorso perché credo che molto spesso e sempre di più le biennali stiano diventando autoreferenziali, quindi il tuo invito, il tuo mettere sotto stress il sistema stesso, cioè invitando la gente ad andarsene, da questo punto di vista è molto interessante.
Io considero che ha una vita dopo l'arte, l'arte non è necessario per vivere, io amo l'arte passionalmente, ma noi abbiamo bisogno di arte per vivere, ma abbiamo bisogno di avere un sentimento di connivenza sociale, di fare parte di un gruppo. E credo, per le più grandi di voi, questo sentimento generazionale è esistito, per le più giovani è molto più difficile. E allora parliamo anche del fatto che io venga dell'estremo occidente. È molto interessante che una persona dell'estremo occidente venga qui a fare un discorso critico. E questo che mi ha portato qualche problemi e anche qualche empatia. Ma perché non si accetta. Si accetta una forma di universalismo che universalismo borghiano, posso dire, di Borges, che è una prova di cultura. Ma quando la cultura che tu hai ricevuto ti permette di essere critico e comincia a essere critico, comincia a avere grandi problemi.
Ti voglio fare una domanda. Hai mai messo uno dei tuoi lavori fuori dalla cornice di un'istituzione, fosse una biennale o una galleria piuttosto che un museo? E in quel caso come è stato riconosciuto quel lavoro lì dalla gente?
Non lo so se la gente lo sa, ma il mio primo lavoro era un lavoro di strada. È un lavoro che io quando arrivo e decido di fare l'artista andavo per tutto il mondo con le mie fotocopie mostrando le cose che facevo, una cosa che non si fa normalmente. Non arrivavo a mostrare il lavoro e ho creato una opera che si chiama Desiderio di integrazione. Credo che l'integrazione è una roba molto femminile, passa, in tutto caso passa per le donne, per le migranti molte volte. Allora era una foto mia nudo, all'epoca molto più magro, in erezione, con il sesso coperto per la bandiera europea e avevo utilizzato tutte le lingue dell'Unione all'epoca per scrivere Desiderio di integrazione. E allora ho cominciato a mettere questo in tante capitali europee. E è così che la gente ha cominciato a dire chi è questo signore. Continuo a fare questo. Molti dei progetti sono i progetti che realizzo in le strada. Massimo Minini dice sempre se la gente sapeva che ha più di opere in le strada che nel museo, intenteranno trovarli per recuperarli.
Hai sviluppato ultimamente un concetto relativo all'urgenza, perlomeno ti stai occupando d'urgenza, non solo ultimamente perché hai incominciato in realtà con un progetto che ora è finito, che era la Biennale della Cecenia.
Dell'urgenza,
esatto. Che è un altro progetto che tenta di mettere sotto scacco l'istituzione. Ce lo vuoi raccontare?
Sì, è un progetto divertente. Le biennali sono prove di modernità. E questa è una grande contraddizione perché io prefero parlare di contemporaneità. Allora, quando Russia ha deciso di mostrare una faccia molto più aggradabile, post-sovietica, hanno creato le biennale, no? La Biennale di Mosca. E ora, la prima volta qualcuno mi ha telefonato e mi ha detto «Jota, voglio partecipare?» E io ho detto che no, nel senso che se Russia preferiva dare una prova di modernità, io preferivo una prova di contemporaneità, e preferiria che rispettino i diritti umani delle sue minoranze, cecenie. Ora mi hanno trattato di cosmopolita, un insulto istituzionale in Russia, e io ho detto ok, d'accordo, allora creerei una biennale in Cecenia, totalmente illegale, finanziata, ha costato 12.000 euro, lo so perché veniva della mia carta di credito. Ho invitato 75 artisti internazionali, ho lavorato con una curatrice francese che si chiama Madame Joannot e abbiamo demandato a grandi artisti di fare opere in due coppie. Una era mostrata nella mia mostra al Palais de Tokyo, che si chiama Esposizione Universale, e l'altra è entrata illegalmente a Grozny, dove era la prima mostra d'arte dopo 1952. Allora era interessante da andare a posizionarsi così, no? Dire va in questo posto abbandonato di tutti, che è solamente a 2 ore e 15 minuti da Milano, e fa il tuo lavoro d'artista.
Il risultato della Biennale è stato, secondo te, più mediatico o più concreto, cioè più reale? Il progetto politico che si nascondeva sotto la Biennale, che effetto ha avuto?
Diciamo che la Biennale voleva provocare, è molto difficile parlare di Grozny a parte sia un grande bombardamento o si guerriglieri ceceni attaccano una scuola, se no non si parla di niente. Allora abbiamo deciso di fare parlare con la Biennale, ha funzionato perché ha avuto più di 2000 articoli sobre la Biennale e Cecenia e Link. La seconda cosa che ha prodotto è che è arrivato a trovare questo terreno che ha comprato per creare un giorno il Museo dell'Urgenza in Grosny, giocando un po' con le leggi, ma ha provocato anche cose divertenti, non posso andare più a Mosca.
Parliamo del futuro, stai preparando un progetto per un'altra Biennale.
Sì, una Biennale strana anche, di nuovo, si chiama The ODB, The One Day Biennale. È una forma di colonialismo, di maniera di mostrare cultura con il fenomeno di Biennale. Allora io ho utilizzato questa idea coloniale di aspettare a avere un mondo, per esempio francese, dove il giorno comincia qui e non finisce nunca perché siamo così grandi che è sempre giorno nel nostro territorio. Ora sto lavorando nella Biennale di un giorno, 35 paesi allo stesso tempo, la stessa giornata, un solo giorno, impossibilità reale a tutto il curatore internazionale di fare il classico giro per vedere che cosa si mostra. Perché voglio provare con questo, che per il momento è molto difficile per la gente che solamente fa un circuito, di capire che cosa sta arrivando in tutto il mondo. Se la gente pensa che vanno a capire l'arte di un continente andando a La Habana o a Sao Paolo, ha un gran problema.
In un'intervista abbastanza recente hai detto che appunto ti volevi occupare più a fondo del concetto dell'urgenza.
Sì.
Ce lo puoi raccontare meglio? Cioè, cosa intendi per urgenza tu oggi?
Il concetto è nato di una critica che se me va, fa molto regolarmente. Molta gente, critici, dicono questi signori sta lavorando sull'attualità e l'attualità cambia. E io dico, Dio, è troppo formale questo, è troppo collegato alla storia dell'arte, considerare che un artista deve aspettare il passo del tempo, deve aspettare giocare con i codici classici della storia dell'arte per lavorare con un momento della storia. Io credo che no. Viviamo nella società della comunicazione, nella società della disinformazione anche, e per me è incredibile la possibilità di lavorare tutto il giorno con robe che arrivano oggi. Questa forma di mediologia, non lo so. Io dico sempre che lavoro sopra problemi e questa è una possibilità reale di poter creare un lavoro tutti i giorni, a un nuovo lavoro, perché tutti i giorni abbiamo nuovi problemi nel mondo. Allora, questa è l'idea dell'urgenza, una necessità di capire rapidamente il nostro mondo.
Io non ho capito una cosa, se urgenza corrisponde a quotidianità, cioè la necessità di avere una relazione quotidiana con il mondo, o a presenza, cioè la necessità invece di essere presenti. Di
no,
essere
no, perché la presenza è una roba di intellettuale europeo, no? Io non voglio stare semplicemente lì dicendo firmo una roba perché arriva una cosa nel mondo. Quando parlo di urgenza è quotidiana, io la relaziono con la supervivenza, che è probabilmente una delle apportazioni del terzo mondo all'economia mondiale, no? L'economia di supervivenza. Allora, miticamente è stare presto a reazionare a tutto momento, che è la grande differenza con gli intellettuali europei, che generalmente aspettano di avere un grande problema per reazionare dopo e dire non siamo d'accordo, firmiamo tutti insieme, presentiamo una proposta. No, allora è preferibile stare presto a reazionare.
Ma qual è il rapporto fra quotidianità e territorio? Perché io intendo la presenza in termini di capacità di incidere su un territorio anche tutto sommato ristretto, mentre temo che lavorare sulla quotidianità alla fine porti a lavorare su un assetto, diciamo così, mediatico, che però spesso rischia di allontanarsi troppo dalla realtà e quindi dalle vere esigenze.
È interessante le cose che tu dici, perché io le relaziono con una roba che sento molto in Europa. Sai che da 50 anni l'Unione Europea ha cambiato tante cose e una delle cose che sta provocando è questa specie di reazione epidermica alla possibilità di pensare globalmente. Tutta la gente sta ossessionata per la conservazione di un spazio di sicurezza che è la tua regione, il tuo paese, la tua lingua, il tuo medio socioprofessionale. Io penso che oggi è possibile di essere un po' più complesso e con il mondo in quale viviamo. Io lavoro tutto il giorno con IT, per esempio, con un piccolo paese per un progetto e un altro lavoro un po' illegale in Cina. E lavoro tutto il giorno, sto tutto il giorno in Cina e in IT, 8 ore al giorno. e lavoro molto bene e sto vedendo i risultati. Ora, credo che questo in Europa è collegato alla paura di questa nuova Europa che è un po' più dispersa, più interessante, ma che ha bisogno di creare nuovi valori, nuovi comportamenti, no? Allora, e vedo che molta gente della tua generazione è molto sensibile a questa roba. Io non credo che sia un problema, veramente. Diciamo una cosa divertente. Se io sono peruviano e francese. L'anno scorso era la riunione dei capi di stati europei e latinoamericani nel Perù. Allora normalmente si fa sempre un regalo, no? Che è l'esposizione sopra il tesoro maya o tesoro inca, la rivoluzione a Cuba. E il regalo questa volta era io. Ora mi hanno detto, Jota, devi venire al Perù, apriamo un nuovo museo. Allora l'idea era invitarmi a me a fare qualche cosa in Lima. Allora io ritornavo al Perù da 27 anni, io ero un vero prodotto borghese peruviano, il mio padre era bianco, la mia mamma no, la mia mamma era povera, il padre era molto ricco, è molto curioso perché molti latinoamericani non sanno che non sono bianchi, generalmente le più ricchi. Allora, era molto interessante lavorare su questo. Io ero un ragazzo molto turbolento, allora quando ho avuto 15 anni, ho vinto una roba letteraria, il mio padre mi ha portato via, mi ha indipendizzato dicendo tu eri un bastardo, parli di politica, fai tante cose, anda via. Allora l'ultima settimana della mia vita nel Perù l'ho passato in una spiaggia, avanti di andare a Parigi dormia in spiaggia. Allora ho deciso di fare la mostra in spiaggia. La roba si chiamava La palabra de los mudos. ¿Cómo se dice questo in italiano? Le parole del muti. Perché considero che la gente che viene dall'estremo occidente siamo muti, almeno teoricamente è molto difficile di comunicare. E allora ho creato questa roba che era una grande manifestazione con un discorso molto violento in lingua dei segni. Allora vi ho invitato molti muti e il discorso era retrasmesso in diretto al capi di stati che erano in una sala vicina al posto e che hanno preso un discorso di 45 minuti molto brutale. E allora per me era importante perché ho finito una parte della mia vita con questa roba, ho soluzionato il mio problema razziale, il mio problema con la famiglia, con il Perù anche. Diciamo che in una maniera è il giorno dove non era più il figlio del mio padre. Allora l'idea è che ho trasportato gente di tutta il cono di Lima. E l'hai fatto nel quartiere il più ricco, il mio quartiere di infanzia, il quartiere che si mostra agli stranieri, e mi hai portato le inner city di Lima alle spiagge questo giorno. Lima è una città molto strana, è l'unica città del Pacifico che ha tornato le spalle al mare. La esplicazione è molto semplice, le prime spagnoli arrivati al Perù erano gente di Estremadura, che non al mare. Allora è una cosa strana di avere spiagge bellissime e non avere vista al mare. Questo, parlando con il mio analista, era una cosa della quale sogno, come grandire in una città che si priva del piacere di avere il mare. Io sono una persona molto sensuale e da bambino soffria moltissimo di questo, di stare in un posto dove tutta forma di sensualità è controllata e non si può vivere sensualmente lì. È molto frustrante.
Quindi, Jota, voi davate le spalle ai governanti?
Ah sì, l'idea è che io avevo deciso di fare il discorso di spalle al governante perché il governante era in una torre che si è costruito vicino al mare, una roba molto falica. Era divertente perché ha provocato grandi problemi, no? E questa gente aveva proposto il museo, il mio presidente francese era molto incasato, e il peruviano anche. Io avevo deciso di non mostrare il discorso, di farlo pubblicamente e che le capi le ricevano direttamente nella faccia. La grande diversità del mio continente, si vede che ha avuto sempre una maniera molto, un bisogno profondo latinoamericano di provocare l'empatia, che sempre mi ha fatto male, perché è la maniera più semplice di avere un po' di accettazione. Io volevo una cosa molto conflittiva, andare direttamente a parlare di cose vere e essere molto crudo. E avendo la formazione, la possibilità di parlare veramente dei problemi tecnici, era importante di farlo, perché quando uno arriva a una riunione del G20, per esempio, tutto è deciso avanti. Cioè, è una cosa per la televisione. Uno arriva, fa tutta questa roba, se parla durante 2 giorni avanti di firmare, è tutto. Ma se no, hai gente che fa tutto il lavoro avanti. Allora, queste grandi messe sono terribili. Questo progetto al Perù, la riunione di capo di Stato, ha costato al Perù 320 milioni di euro, che corrisponde praticamente al doppio dei soldi che il Perù dà all'educazione, per esempio. È una vergogna. Al finale mi sono un po' emozionato. Probabilmente la prima volta che fa un lavoro che è molto intimo, no? Questo era il mio ritorno a casa, dove ho scoperto, come tanti emigranti, che la casa finalmente è un sogno. È preferibile guardarla come un sogno. Non sono più di lì, non sono più di qui. Sono solamente un individuo che gira.
Sei un universalista.
E l'idea mi piace, ma è molto difficile da accettare. Non l'ho detto, quando ho fatto tutti questi progetti sobre l'universalismo, la gente diceva: perché chiama questo l'universalismo? Era per la difficoltà di essere universale quando uno viene dell'estremo occidente, no? È molto, molto, molto difficile. Una grande ambizione, una grande sofferenza e anche un grande desiderio. Si vedi la più parte delle cose che si vedono dell'estremo occidente qui sono molte volte adattate al gusto da qui. Io non so se arrivo a trasmettere una cosa con il lavoro, ma io tengo una grande passione per il mio lavoro. La grande differenza oggi per me è che avanti io difendia molte cose con le quali non ero d'accordo. E fare l'artista mi permette di lavorare solamente sulle cose che mi interessano. E allora questa è una grande qualità e anche un grande difetto, perché per esempio io sono impermeabile al desiderio del curatore. Se qualche cosa non mi piace le dico e ando via. E il curatore, diciamo che è come la vita, negativo e positivo, ma non esiste, per parlare di politica, un win-win situation. Io credo che il livello non sia parecchio, ha una grande desnivellazione, ma è anche in politica, no? Diciamo che cosa stiamo buscando tutto, è il minimo denominatore comune, quello che permette di lavorare senza problemi. Questo si pratica molto, molto nell'arte. Ora, tecnicamente, per esempio, per una persona come me, che ha lavorato molto tempo in politica o che lavora con leggi, tutti questi robi, che si ritrova molti volte con curatori che non hanno letto la sua Costituzione, che ti parlano di cambiare tutti questi robi, mi fa sentire male. Io le invio sempre a studiare un po'. Credo anche, per esempio, da tempo, se prendiamo, per esempio, le ultime grandi biennale, il fatto che un africano sia alla testa del documento, che un argentino sia il suo assistente, non credo che hanno cambiato robe nel mezzo dell'arte. Questo mi fa un po' male. Non dico che questa gente deve demandare grandi robe, ma dico che potessero essere un po' più critico. Si è arrivata una specie di gentilezza, un international standard, che sembra come questo mobile demoroso, l'esistenza di un ISO culturale, no? Un ISO 49 culturale che no aggressione, no discussione, facciamo tutti robe gentile, siamo tutti fratelli e amiamo tutti l'arte. E non è vero. Per esempio, ora sto lavorando in un progetto che probabilmente non funzionerà, che è la Società della Paura, che è il progetto del pavilione dell'urgenza per la Biennale di Venezia, e che è un casino, perché tengo un pavilione, tengo soldi, ma i soldi non arrivano. E ho invitato grandi artisti come Tania Bruguera, Hans Hacke, Alfredo Jahr, Rainer Gannal a interpretare la paura. E la prima decisione che ho fatto è che il testo del catalogo è fatto per economisti, filosofi, pensatori e non per critici d'arte o curatori. Mi aveva passato 15 giorni a studiare il catalogo di documenta, la documenta docui, Io insegno la legge qualche volta e mostrava questo a amici, a giovani studenti, e stiamo male per il livello di ricerca o il livello intellettuale della discussione. Allora abbiamo bisogno di fare cose molto più complesse, perché l'artista e il pubblico è molto più evoluzionato che la gente del mio medio artistico e curatoriale pensano. Penso che è una grande differenza tra l'aspirazione del pubblico e le cose che stiamo facendo noi. E lui deve avere grandi discussioni. Credo che più che mostre si deve cominciare a organizzare grandi discussioni tematici sopra questo. Ma tengo amici curatori, se vuoi sapere, se no. È solamente un problema intellettuale. Hai molta gente che è appassionata dell'arte, ma non sono tutti gente che ha una cultura politica che corrisponde a 15 pagine di Imperium. E non sono tutti così, ma questa è la gran maggiorità. If you wanna be the best, you got to move and motivate. Il governo spagnolo mi aveva demandato di creare un progetto allora nella strada e ho fatto un salvadenario dei bambini, ma è copiato un oggetto Inca, l'ho laccato in oro e l'ho installato vicino alla Banca di Spagna e allora è scritto per cortesia rendere il tesoro dello Incas. E allora la gente lo ha visto, la reazione era tanti emigranti a Madrid oggi che si fotografiavano con il telefono, chiamavano gente, era una festa e molta gente che veniva a incasarsi e qualche altri che venivano a scusarsi per le spagnole, la corona spagnola. Funzionava bene e ritorno al posto alle 6 della mattina per vedere la roba e non la trovo. E allora era una roba praticamente 200 kg fatta come un uovo, la prendevamo a 10 e era attaccata a tre grandi robe in metallo e cemento. Quando arrivo a parlare con qualcuno dell'organizzazione mi hanno detto che erano banda gli stranieri che hanno preso la roba e l'hanno portato via. E io mi sono veramente incasato perché io le vandali in Spagna sono straordinari perché prendono una roba e dopo di prendere la roba coprono un buco di 3 metri di profondità e lasciano perfetto. Ora mi dà un po' vergogna, ma sono andato alla presentazione, che era una presentazione nazionale, e ho detto che io mi andavo via del progetto e volevo mostrare un atto vandalico. E allora è distrutto in un teatro tutta la scena del teatro con Madrid, ama e l'arte contemporanea, e detto, questo è un atto vandalico, quando uno rompe qualche roba, tutto è distrutto, e non perfettamente limpio tutte queste robe. Sono cose che arrivano con i lavori quando uno intenta giocare con questo tipo di cose, perché sono cose divertenti. Io mi sono incassato non solamente per il robo, ma per il fatto che sempre si utilizza in questo momento la figura degli stranieri, no? Qui è il rumano, lì è il latinoamericano, allora si decide che questo tipo sono gente come io che ha portato questa roba, no? E era vicino al Banco di Spagna, dove se uno si ferma 5 minuti hai un poliziotto che arriva e demanda i documenti. È una cosa molto divertente. Diciamo che sì, la rabbia è un gran motore, no? Per me la rabbia è positiva, può essere positiva per l'amore, può essere positiva intellettualmente, è impossibile di cambiare il mondo senza sentirsi male e non credo che la gente che si senta molto bene può essere capabile di dire ah, intentiamo cambiare questo, no? Vedi, il grande cambiamento del mondo si fanno dopo le crisi, no? Probabilmente stiamo vivendo un momento di crisi che sarà interessante culturalmente, questo aspetto, questo per esempio. Sì, me la rabbia, non la perdo. Credo che è anche una cosa che conserva giovani, la rabbia. Now if you wanna be the best, you got to move and motivate.